diretta. Salutiamo Giorgia dall'altra parte del telefono. Buongiorno, intanto, come stai? Ci senti bene?
Ciao, vi sento ecco. Bene, sì.
Un po' lontana, ma ci senti bene. Allora, insomma, non c'è bisogno ormai di dire che se oltre a essere la nostra corrispondente dalle lontane lande dell'Asia centrale, sei anche la voce del nostro podcast su quei luoghi remoti, ovvero sia a Lordadoro. Ma in tutto questo tu di mestiere faresti anche la linguista, la ricercatrice di linguistica, e proprio su questi temi ci hai sollecitato a intervenire su quello che peraltro è stato una delle questioni, non la principale per carità, ma sicuramente una delle questioni sì, della rassegna stampa di questa mattina, ovvero sia il disegno la proposta di disegno di legge a firma di un senatore leghista, che poi è stato ritirato, è stata ritirata la proposta in merito che cosa? Sostanzialmente, diciamo, all'impedimento di usare il femminile in tutta una serie di atti ufficiali da parte della pubblica amministrazione. Ti lascio subito la parola, così spieghi sicuramente meglio di me di che cosa si trattava, di che cosa si stava parlando, poi magari cerchiamo anche di fare qualche commento più in generale.
Sì, questa era una proposta di legge che, come hai detto tu, mirava a eliminare l'uso di alcune forme del femminile da una serie di atti pubblici. È una legge che funziona in modo simile a quella che avevamo già visto sugli Disney, per cui non si può andare a colpire il parlato dei privati, ovviamente, perché sarebbe inapplicabile, e quindi si propone di limitare l'uso di alcune forme all'interno di quelli che poi sono gli unici atti di comunicazione su cui il governo di fatto ha la possibilità di intervenire, che sono gli atti pubblici, le comunicazioni della Camera, eccetera. La proposta era solo una bozza, per cui non si sa se poi sarebbe stata quella la versione finale a essere proposta per la discussione in Parlamento, però diciamo i due articoli che in particolare erano abbastanza controversi, quelli che hanno sollevato la polemica, erano l'articolo 2 e l'articolo 3, in cui l'articolo 2 vieta l'uso dei femminili nei nomi di professioni, nei titoli istituzionali, nelle onorificenze e negli incarichi pubblici, quindi è questa cioè quell'articolo su cui appunto la gente ha commentato: non si può più usare il termine sindaca, non si può più usare il termine ministra, perché tutte queste termini che rientrano sotto gli incarichi istituzionali e le onorificenze dello Stato dovrebbero essere utilizzate solo col maschile. L'articolo 3 invece voleva vietare l'uso del femminile sovraesteso negli atti pubblici, quindi no a situazioni dove per esempio si utilizza solo il femminile per parlare del gruppo di persone che sono riferite dall'atto. Questo c'è un commento che è stato fatto a caldo, che questa sembrava essere una legge che voleva andare a ribaltare la decisione dell'Università di Trento di utilizzare solo il termine rettrice quando parlano i suoi documenti. Però di fatto stavo controllando se ci fossero invece comunicazioni del governo dove viene utilizzato il femminile sovraesteso, e sorpresa, no, non c'è nessuna, per cui nel senso non so neanche se questa decisione dell'Università di Trento poteva essere ribaltata da questa legge, non mi è esattamente chiaro, non tutte le comunicazioni dell'università sono considerate.
No, certo, certo che no, infatti tra le altre cose c'è esatto, un problema quindi burocratico di fondo.
Esatto, sì, quindi diciamo era una risposta a un problema che esiste in un ambito che non è quello dove la legge poteva andare a controllare, e l'articolo 3 poi stabiliva che se si vuole inserire il femminile all'interno di questi atti pubblici può essere fatto solo nella doppia forma, che è quella che trovate sui moduli io sottoscritto / A, classica doppia forma dell'italiano.
Che però entrava in contraddizione con l'altro articolo a questo punto.
No, beh, perché non, cioè, se ti stai riferendo alla persona ma non al titolo onorario, non c'è.
Mamma mia, vabbè, insomma, c'è un po' bizantina,
sì,
come
non era. Sì, non lo so, cioè non era una legge scritta bene, nel senso, era una bozza di legge scritta da una persona che chiaramente aveva idee molto ideologiche, certo, sulla questione. Però sì.
Va bene, senti, ma che dire, la cosa che a me personalmente ha colpito è che forse, diciamo, quando si è parlato nel recente passato di queste questioni, le posizioni sembravano essere contrapposte, cioè c'era la destra che lamentava, come dire, l'imposizione di certi modelli linguistici, e si dichiarava invece a favore, come dire, di una certa libertà di utilizzo di quei modelli. Adesso sembra essere il contrario, o dico male?
Sorpresa, non ci avrebbe mai pensato che l'intera questione sull'uso del linguaggio inclusivo fosse una battaglia ideologica e non la salvaguardia della lingua italiana.
Capito.
No, nel senso, cioè, lo dico ridendo, però era ovvio già dall'epoca che questo fosse l'obiettivo finale, questa di potenti, diciamo, cioè non è neanche, secondo me, da considerarsi una legge, nel senso, il punto importante non è che sia stata codificata come una legge, il punto importante è che il governo abbia codificato la propria posizione sulla questione del linguaggio inclusivo, poi l'abbia fatto, vabbè, con questa legge che è stata disconosciuta, ma è stata disconosciuta in realtà per i motivi più stupidi per cui poteva essere disconosciuta, nel senso che chi ha commentato dal mondo della linguistica su questa legge nei giorni successivi, tra cui l'Accademia della Crusca, che ovviamente ha preso posizione, hanno preso posizione solo sugli aspetti grammaticali di questa legge, andando, e così anche, devo dire, Veragheno, che è comunque, cioè, una figura importante studio del linguaggio inclusivo, che ovviamente poi ha raccontato di più, no, delle motivazioni ideologiche, però una grande parte del primo backlash a questa legge è stato la legge è stupida perché la grammatica italiana non funziona così, e boh, sì, era il commento meno interessante, ecco. Potenti non è che stava veramente cercando di difendere la grammatica italiana, penso fosse ovvio a chiunque ha un minimo di lucidità intellettuale nell'osservare quello che il governo sta cercando di fare nei confronti del tema dei diritti delle minoranze, cioè.
D'altra parte, se vuoi legiferare, cioè se tu volessi legiferare su questo, diciamo, dovresti avere comunque dietro un background che ti consente di essere inattaccabile. Non mi pare che sia stato questo il caso, ecco.
No, certo, però diciamo i commenti, secondo me, del presidente e del presidente onorario dell'Accademia della Crusca, che sono i professori Marazzini ed Achille, secondo me da questo punto di vista sono stati molto indicativi, perché cioè, D'Achille semplicemente si è messo a fare tipo un discorso sul fatto che la lingua non è un fenomeno ideologico, che io penso, a me sembra abbastanza grave che il nostro presidente dell'Accademia della Crusca, cioè l'istituzione che gestisce appunto la standardizzazione dell'italiano, non è in grado di comprendere che la lingua sia uno strumento ideologico. Cioè, io non so se D'Achille pensa veramente che noi apriamo le scuole di italiano attorno al mondo perché ci piace imparare le culture degli altri, però evidentemente è così. E mentre invece Marazzini, che è il presidente onorario, si è messo a fare uno sproloquio sul fatto che questa è semplicemente l'altra faccia della medaglia dell'autoritarismo linguistico, e purtroppo questo darà adito ai difensori della Schwa, che adesso possono lamentarsi dell'autoritarismo e però stanno facendo la stessa cosa al contrario. E anche qui io non so se Marazzini, cioè, si rende conto del fatto che sta paragonando un'istituzione col potere di legiferare contro un cambiamento linguistico proposto da della gente che scrive sui social, cioè, penso, io non so perché lui vede queste due cose come la faccia della stessa medaglia, non stiamo parlando della stessa cosa, le persone che hanno proposto questa legge e che propongono il linguaggio inclusivo di genere non hanno lo stesso potere nella società italiana, e cioè, questo è un fattore importante, e anche diciamo un argomento, un concetto che in linguistica si fa dagli anni 70, ecco.
Ecco, però forse è proprio, diciamo, se vogliamo trarre un qualcosa da questa vicenda, poi oltretutto la politica italiana, insomma, in generale la politica di questi tempi va talmente veloce che la polemica dell'oggi è già, domani sarà già disintegrata. Però ecco, mi pare, dimmi tu poi se sei d'accordo o meno, che ci sia come dire, se non un'unanimità, però un vasto consenso sull'idea che su questi temi sia meglio non intervenire, per non eccedere in ideologismi, come vengono chiamati, e che comunque intervenire, quando anche proprio non ragionare proprio su queste questioni, sia un qualcosa che non porta niente di buono e che dà adito alle lotte fra gli opposti estremismi linguistici in questo caso, ma che poi si tramutano facilmente.
No, io sono d'accordo. Questa visione però di come funziona la lingua, cioè, permettimi di dire, secondo me è diciamo privilegio di comunità che non hanno mai dovuto pensare a come rivendicare il loro posto nel mondo, mettiamolo in questo modo, perché cioè questo, io penso che vi ho veramente annoiato a morte dicendovi questa cosa tutte le volte che parliamo di lingua, però quando parliamo di lingua non stiamo parlando della lingua, stiamo parlando dei parlanti. Cioè la Lega non propone questa legge perché gli interessa la grammatica italiana, questo è chiaro.
Sì, diciamo, su questo, anche perché se così fosse ci sarebbe tutto un pregresso che va in direzione opposta a tutto ciò.
Esatto. Però diciamo, per questo io ti nominavo che secondo me la risposta che è arrivata dall'Accademia, secondo me è stata molto deludente. Cioè il fatto di dire difendiamo, cioè attacchiamo questa legge perché non rispetta una serie di regole dell'italiano, perché la lingua è non ideologica, secondo me è una posizione che anche scientificamente, devo dire, non è più sostenibile. E purtroppo questo fatto che noi utilizziamo il termine ideologia solamente in senso negativo, nel senso, cioè, ovviamente l'Accademia della Crusca è libera di fare quello che vuole, però dico, nelle discussioni invece con gente che mi sento più vicina a me politicamente, cioè io non mi sentirei di dire che il termine ideologia è negativo, io me lo rivendico. Sì, stiamo facendo un cambiamento ideologico col linguaggio inclusivo di genere. La domanda è perché questo cambiamento ideologico non va bene a una serie di persone che in teoria si definiscono antisessiste. Questa è la vera domanda, che non è quella che è stata discussa ovviamente dalla Crusca, ma non è neanche stata discussa da, invece, ripeto, cioè figure dell'Accademia che di linguaggio inclusivo parlano e si occupano. A me, cioè, la motivazione della difesa dell'italiano, per me la grammatica è la cosa meno interessante di questa storia, non ho veramente alcun problema a decidere un domani, cioè che lo Stato decida di scardinare una regola grammaticale perché non gli va bene per un motivo politico, chi se ne frega, no? In fin dei conti. Quello che mi interessa è che lo facciano nella direzione che difende le questioni che sono care a me. La direzione che difende queste questioni per me è usare la schwa. E questo secondo me è un ragionamento abbastanza, cioè è abbastanza semplice dal mio punto di vista, magari non è vero che lo è in generale, però sì, la difesa della grammatica è una posizione che mi aspetto dall'Accademia della Crusca, ma non da chi fa politica, ecco.
Però diciamo, insomma, una cosa che colpisce è che non c'è, almeno non l'avverto io, però che sono fuori dal giro dei linguisti e delle linguiste, è che non c'è una, almeno non mi sembra di vedere, una posizione di critica propositiva. Cioè non si dice, secondo me la Shoah è una cagata, bisogna trovare un'alternativa a questo, magari moderata, riformista, come ti pare. È proprio il discorso in sé che viene in qualche modo rifiutato. E si dice, o almeno si fa capire, questo discorso è pericoloso perché, vedete, poi uno comincia a parlare del linguaggio di genere e si finisce col leghista che ti fa la multa se parli della ministra.
Sì. Questo però secondo me, allora, forse per chi non si occupa di linguistica questa cosa non è evidente al di fuori, però da un punto di vista storico il linguaggio inclusivo di genere in Italia si usa dalla fine del 99, ok? Cioè ci sono delle mail di gruppi politici che usano l'asterisco. Questo tipo di comunicazione nasce con un obiettivo specifico, che è quello appunto semplicemente, cioè, tra l'altro ti posso dire che queste mail nascono nell'ambito informatico hacker, per cui è un lascito delle espressioni regolari, cioè tu puoi scrivere un asterisco per indicare ogni tipo di carattere. Il motivo per cui si usa l'asterisco è quello: non vogliamo moltiplicare il numero di lettere che scriviamo e quindi scriviamo l'asterisco, che vale per ogni comunità, ok? Questo tipo di uso viene accettato perché si ritrova, cioè se voi dal 99 fino a 2 anni fa andate a farvi l'analisi storica di documenti prodotti all'interno del movimento italiano, l'asterisco si usa, non ci sono critiche, non ci sono levate di scudi, fino a 2 anni fa in cui si apre questo dibattito. Allora, cosa è successo negli ultimi anni? Cioè, chiaramente abbiamo osservato che c'è stata una conquista delle libertà personali delle donne e delle persone queer e delle comunità trans, e c'è anche stata una resistenza a queste conquiste. A quel punto si innesta il discorso del linguaggio inclusivo di genere. A nessuno gliene fregava niente che questa cosa venisse fatta nel 2000, quando la posizione di potere di queste comunità era saldamente inferiore a quella degli uomini cis. Adesso che questi rapporti di potere stanno cambiando, allora inizia a diventare problematico. Questa è una cosa che, cioè, è normale da un certo punto di vista, è un fenomeno che si riscontra in altri cambiamenti linguistici al mondo, però deve essere un contesto che noi non possiamo ignorare. Cioè il fatto che questo attacco da destra sia partito proprio nel momento in cui è iniziato anche il backlash alla libertà di questi gruppi, cioè noi dobbiamo
backlash, spieghiamo a Giorgia, perché sennò poi rischiamo di essere un po' autoreferenziali, ecco.
Come si dice backlash?
Se sei tu la tecnica,
sono io la linguistica. La resistenza, la risposta, il contrattacco.
Oh, che bravi, vabbè, no. Immaginavo che avresti trovato un'ottima soluzione italiofona.
Scusa, sì, ogni tanto mi dimentico.
No, ci mancherebbe, ecco, lo dico per renderci comprensibili il più possibile.
E quando è iniziato il contrattacco a queste libertà conquistate, nel contesto è iniziato anche un discorso sul linguaggio di genere. Secondo me è ingenuo pensare che questa discussione invece possa essere nata in maniera diciamo organica, senza legarsi ad un contesto del genere. Per questo dico, cioè, da un certo punto di vista, anche dire, cioè la Shoah, cioè quando sento questi commenti, no, di gente che mi dice ok, la Shoah però non va bene, ok, però la Shoah non va bene per quale motivo? Cioè la Shoah non va bene per un motivo linguistico, ma non credo, perché è un suono che esiste nei dialetti del Sud Italia, per cui la gente già lo produce. È un suono che tutto sommato è abbastanza facile imparare ad articolarlo, anche per chi è parlante dei dialetti del nord, non è particolarmente complicato. E sì, ok, sarà difficile impararlo, ma tra 10 anni, se lo continuiamo ad usare, lo avremo imparato. A quel punto non sarà più un problema. Quindi cosa rende la Shoah un problema rispetto ad altre forme? Cioè, e soprattutto questi discorsi sul fatto che la Shoah sia difficile, non si capisca, eccetera, non li abbiamo già sentiti fare sulla forma che utilizzava la U alla fine della parola? Non abbiamo sentito gente lamentarsi che era brutta? Non abbiamo sentiti fare sull'asterisco? Li sentiamo fare su ogni sistema. Non c'è una alternativa produttiva, no, a questa critica, semplicemente perché ogni forma che verrà scelta non andrà bene, perché la critica non è sulla cacofonia di questi suoni, non è sul fatto che questi suoni suonano male, la critica è sull'idea di base che non deve esistere una forma di linguaggio così, perché all'interno dell'italiano ci sono solo 2 generi. E secondo me nascondersi dietro al fatto che questi strumenti alternativi suonino male è un po' fare il gioco della destra, ecco, perché ci forza ad andare a discutere questa questione su un piano che è quello che vorrebbero loro. E il piano che vorrebbero loro è quello di difesa, dicono loro, della grammatica, ma a noi non deve importare di difendere la grammatica. La grammatica di una lingua cambia nel corso degli anni e possiamo anche dire, cioè, se i parlanti giovani continueranno a usare la Shoah, tra 20 anni si userà la Shoah, a quel punto queste discussioni saranno state completamente inutili.
Cioè, anche...
Quindi io penso che la discussione vada impostata in termini ideologici da parte nostra, su non solamente ok, la Shoah non ci piace linguisticamente, ma ideologicamente cosa sta facendo e perché non possiamo rivendicarci il fatto che ideologicamente noi crediamo in quello che fa la Shoah.
Certo, però a questo punto, diciamo, per chiudere e anche per uscire, diciamo, da un discorso che poi rischia purtroppo di essere un pochino troppo specialistico, il fatto è che necessita, insomma, di molto più tempo di quanto ne abbiamo noi al momento. Mi chiedevo e ti chiedevo il fatto che un disegno, anzi un'ipotesi di proposta e di disegno di legge come quella di cui stiamo parlando adesso sia stata sostanzialmente cassata ancor prima che dall'opinione pubblica, dai suoi stessi proponenti, perché poi 24 ore dopo l'annuncio, diciamo, la stessa Lega, inteso come partito, ha detto no, questa non è roba nostra, è una proposta singola e noi non ci rivediamo. Come dire, lascia spazio a dell'ottimismo riguardo a quello che è, chiamiamolo, sentire comune, anche se l'espressione è molto brutta, su questi temi, oppure è la mia una dimostrazione di ottimismo mal riposto nei confronti del panorama generale?
Ok, secondo me la risposta a questa domanda dipende da quello che ogni persona singola pensa che sia l'obiettivo del linguaggio inclusivo. Cioè, se l'obiettivo del linguaggio inclusivo è quello di sottolineare il fatto che le donne esistono e hanno diritto a far parte del governo, allora sì, il fatto che sia stata eliminata questa legge sicuramente è positivo, perché vuol dire che anche la Lega riconosce che le donne hanno il diritto a stare dentro il governo. E tra l'altro, però, dico anche, dato che la legge utilizzava dei termini che linguisticamente sono abbastanza, cioè, divertenti, leggermeli, cioè il senatore Potenti considera le parole al femminile come dei neologismi. Neologismo vuol dire una parola nuova che viene inventata, cioè per lui la declinazione femminile delle parole è un'invenzione più tarda del maschile, cioè questo vi dà l'idea di cosa pensa questa persona delle donne, secondo me. Comunque, se la vostra idea del linguaggio inclusivo è quella, allora sì, certo, positivissimo. Se la vostra idea del linguaggio inclusivo è che l'obiettivo dell'asterisco, l'obiettivo della Shoah non sono quelli di essere utilizzati dalle donne cis, ma sono invece utilizzabili per sottolineare il fatto che esistono identità diverse dal genere uomo e donna, allora no, ritirare questa legge non dico che sia positivo o negativo, dico che non rivela niente su quello che pensa l'opinione pubblica o la Lega sull'argomento delle identità non binarie, perché non c'è menzione di queste identità all'interno della legge.
Senti, l'ultimissima, questa è una curiosità diciamo tecnica da parte mia. Però poniamo che il disegno di legge non sia stato annullato, anzi tutt'altro, viene messo agli atti, votato e approvato. Diciamo, tutto ciò concorrerebbe come dire, a far diventare l'italiano molto simile alla lingua inglese e quindi a quel punto, diciamo, la differenza di genere che i leghisti, diciamo, vorrebbero iscrivere col ferro e col piombo andrebbe un po' a farsi benedire a quel punto, o no? Non è una contraddizione?
Questa è la stessa cosa che... Esatto, è una cosa su cui stavo pensando. Cioè, la Lega ironicamente vuole andare nella direzione in cui ci siano meno generi grammaticali, portandoci più vicini all'inglese.
Però se siamo tutti neutri, cioè quella neutrità vale per tutto poi alla fine, no?
sì, esatto. Sì, c'è una contraddizione, ma io però penso di avervelo già detto in passato, cioè secondo me c'è anche una contraddizione nel fatto che cioè, Fratelli d'Italia e la Lega possano condividere una stessa politica linguistica sull'italiano. Cioè, questi sono due partiti che hanno due concezioni completamente diverse di quelle che sono cioè l'importanza dell'unità d'Italia e l'importanza invece delle culture locali. Il fatto che abbiano la stessa politica sull'italiano standard a me lascia sempre abbastanza sconcertata, cioè non riesco a capire come sia possibile far stare questi due elementi insieme. Quindi sì, c'è anche questo fatto che loro volevano dettare, cioè codificare nella legge il fatto che il maschile diventa un neutro. C'è anche da dire un'altra cosa che secondo me è abbastanza interessante, cioè noi comunque siamo abituati a sentir dire che questo cambiamento linguistico non è importante, no? Cioè ci sono altri problemi, utilizzare il femminile, la schwa, però perché, tanto non cambia la cultura, eccetera. Però il fatto che si sia usciti con questa legge dimostra quanto è importante invece, perché nel momento in cui si è andati a toccare alcuni dei femminili, cosa è successo? C'è stata la reazione contraria in cui no, allora adesso dobbiamo codificare i nomi di tutte queste cariche al maschile perché sembra che dall'altra parte sta arrivando un attacco, no, in favore del linguaggio di genere. Quindi quale di queste due posizioni è vera? Cioè, è vero che il linguaggio inclusivo è una cosa stupida, che non dobbiamo farlo, che tanto non sta cambiando niente, o è vero che bisogna correre agli scudi perché diciamo il dominio del maschile sta venendo scalzato? Cioè, una di queste due può essere vera, l'altra no. Certo. Mi sembra siano posizioni abbastanza contraddittorie tra di loro. Quindi sì, c'è anche questo. Cioè, secondo me forse questa legge quello che ha dimostrato è che sì, forse i vari sforzi fatti sul linguaggio inclusivo da parte di chi si sbatte ad utilizzarlo quotidianamente un po' lo stanno, cioè un po' di danno alle istituzioni lo stanno causando, quindi forse possiamo prenderlo come un incoraggiamento a continuare, ecco.
Va bene, anche se insomma diciamo, la strada sembra ancora abbastanza lunghetta, però un piccolo tratto è già stato fatto, ecco, questo possiamo dirlo, anche rispetto a quelli che sono i temi di un dibattito che tutto sommato fino a pochi anni fa, ci ricordavi, non esisteva neanche sostanzialmente.
Non esisteva, no.
Va bene, Giorgia, mi pare tutto, non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti ci aggiorniamo, diciamo, per le prossime meraviglie legislative a cui assisteremo. Immagino che, complice anche la campagna elettorale oltreoceano, ne vedremo qualcuna di bella, ecco.
Sì, bello, sì. Vedi, un altro caso di uomo che è stato scalzato dal suo posto di lavoro da una donna. Quindi.
Sì, poi lì c'è tutto, insomma, è tutto un triangolo oltretutto.
Esatto.
Sarà complicato.
Sì.
Va bene.
No, guarda, forse l'unica cosa che volevo proprio chiudere sottolineandola di nuovo, cioè i professori della Crusca che hanno commentato, loro cioè veramente sono convinti che ci sia un'offensiva in atto da parte di chi usa il linguaggio di genere e che questa gente abbia lo stesso potere legislativo. Cioè, per me questo è un elemento che invece bisogna, cioè per me è importante che chi ascolta questa cosa la ricordi: chi supporta il linguaggio inclusivo di genere in Italia non ha potere legislativo in questo momento. Non è una battaglia che sta venendo combattuta con lo stesso tipo di forza istituzionale, per cui anche presentarla in questo modo secondo me un pochettino è accettare il posizionamento ideologico di chi sta facendo queste leggi in questo momento, ecco.
Insomma, quantomeno poco corretto, ecco, possiamo dirlo tranquillamente. Va bene, Giorgia, grazie mille, un abbraccio e allora risentirci a presto, insomma ci sarà modo di riaffrontare questi temi, immagino abbastanza velocemente. Buon lavoro e a prestissimo, allora ci sentiamo.
Un abbraccio, ciao a tutte.
Ciao.